nappi, 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 go, nappi, go, nappi, go. Ecco, devo farla.
Così.
Buonasera, grazie. Marco.
Ciao,
nappi.
Marco.
Ecco.
Ciao, ciao, grazie a tutti.
Come allora, state,
Marco? Bene, dai, fa caldo, però bene, dai, vabbè. Si sta bene.
Allora, con Marco Nappi noi abbiamo vissuto una sorta di saga su Netflix, Prime Video, in modalità radiofonica, nel corso di questi mesi, questi primi sette mesi del 2020, una saga che avremmo potuto chiamare Marco Nappi e il tentativo di tornare in Cina. Allora, Marco, siamo un po', non lo so, al terzo episodio, quarto episodio di questa saga, visto che insomma ci siamo sentiti altre due o tre volte, ci raccontavi delle difficoltà a tornare in Cina, dell'impossibilità a tornare in Cina. Ad oggi le news quali sono?
Ho eguagliato Beautiful come puntata.
Doppiato, quasi doppiato Beautiful.
No, vi spiego come la mia situazione. La mia situazione è che mi è scaduto il contratto il 30 di giugno e niente, sto aspettando. Loro hanno detto che mi vogliono rinnovare il contratto per altri due anni, però fino adesso non ho ancora avuto notizie, però so che anche i miei ragazzi non sono nell'accademia. In Cina ancora non hanno cominciato a fare gli allenamenti nei settori giovanili, o alcune squadre, però l'accademia, che fa parte dell'università di Pechino, non ha ancora cominciato, perciò è un punto interrogativo ancora, non lo so. Si parlava di fine agosto, primi di settembre.
Sì, che poi tra l'altro poi, Marco, quando ci siamo sentiti in un paio di circostanze, loro ti tenevano sempre non monitorato, ti chiedevano come stavi e tutto quanto. Già a questo punto ormai te sei in super salute, cioè sei pronto, potresti anche tornare a giocare in Serie A, ecco, voglio dire, da quanto no hai fatto la preparazione d'attesa.
Sì, no, magari, e loro sono così, loro fino a quando ho avuto il contratto io ogni mattina dovevo dare notizie sulle mie condizioni, su tutto il resto, però da quando mi è scaduto il contratto loro mi hanno anche detto che posso anche non comunicare il mio stato, un po' mi hanno tagliato fuori, no scherzo,
no.
però vabbè, meglio così, perché era... E tutte le mattine mi devo svegliare e mandare messaggi in pratica al responsabile dell'accademia. Però adesso sto seguendo i miei ragazzi, perché i miei ragazzi da casa si devono allenare e fare i video d'allenamento e mandarli al mio assistente cinese, che poi li manderà lì all'accademia.
Quindi non c'è possibilità di sgarrare sotto questo punto di vista?
No, su quello no, assolutamente.
Anzi, a meno che non ci sia controfigure dei suoi calciatori, perché dei suoi ragazzi, a meno quello.
No. Vabbè che i cinesi sembrano tutti uguali, però...
grande Marco. Ma insomma, sei in attesa perché insomma l'esperienza cinese è qualcosa che vorresti continuare a fare.
Sì, la mia idea sarebbe quella, però potrebbe esserci anche qualcosa dietro qui in Italia che devo valutare proprio in queste settimane. Vediamo un po' quello che succede. A me, lo sapete tutti, mi piacerebbe da morire ritornare, però ritornare ad allenare anche il settore giovanile, però una squadra importante, più che importante, seria, perché... anche nella mia esperienza prima di andare in Cina, quando ho fatto i campionati di Serie D, sicuramente non tornerò mai più in quella categoria. Questo, diceva da te, ho detto tutto.
Bene, senti, ti volevo chiedere questo, Marco, visto che insomma tu hai giocato anche tanti anni al Genoa, no? E ora si parla, dopo questa salvezza, addirittura in discussione la posizione di Nicola. Io francamente alzo le mani, no, di fronte anche a questo, perché cioè non capisco come funziona il calcio oggi, non riesco più a avere un punto di riferimento, perché cioè se Nicola, che ha portato il Genoa alla salvezza, deve essere messo in discussione, uno che naturalmente ha il cuore anche rosso-blu, perché Nicola l'ha sempre dimostrato, e allora vuol dire che qualcosa non funziona nel calcio di oggi.
Ma non è la prima volta,
No.
Se andiamo a vedere anche Ballardini ha portato tante volte alla salvezza Genoa, poi è stato mandato via. Sinceramente non lo capisco, poi lo sappiamo tutti, Davide poi ha giocato anche insieme a me, Davide, lui è genovano, cuore genovano, ha fatto una grande impresa, perché poi il Genoa, ragazzi, c'è stato veramente un momento, la settimana, 3-4 giorni dopo Sassuolo, io ero a Genoa, ho vissuto un po' l'umore della tifoseria, e ti posso garantire che erano tutti preoccupati, ha detto questo è l'anno giusto che andiamo giù, invece penso che
lo stanno sperando un po' troppo questo anno di retrocessione, perché già l'anno scorso, l'anno prima è sempre lì il Genoa, non esiste che il Genoa debba lottare continuamente.
Ti posso garantire che veramente sono stati questi giorni e la gente mi diceva: dai Marco, vieni a darci una mano, tutto quello che vuoi, però il tifoso genoano è troppi anni che soffre, sinceramente sono stufi, sono probabilmente pieni e hanno questa contestazione incredibile con il presidente e, non lo so, io mi auguro che prima o poi si possa veramente vedere un Genoa, perché ha una tifoseria fantastica e, come ho sempre detto, e merita veramente qualcosa di più che queste salvezze sofferte fino all'ultima giornata.
Marco, ma sbaglio, visto che tu insomma conosci la realtà e l'hai vissuta anche in questi giorni, non so se la maggior parte dei tifosi, ma comunque qualche tifoso sarebbe stato e forse lo sarebbe anche tuttora disposto quasi a farsi un anno di Serie B pur di voltare pagina da un punto di vista di proprietà e societario?
Sono belli pieni di questa situazione e sicuramente vabbè, andare giù, sapete poi la rivalità che c'è con la Sampdoria e la vivono male questa situazione qua, il tifoso genoano la vive veramente,
cioè non riescono
soffrendo.
Neanche a godersi la Serie A, però così
no, assolutamente, ma ti dico che non si godono niente perché ma veramente guarda, sembra un assurdo, ma io girando veramente anche in città di quelle là mi fermavano ragazzi, anche le persone un pochettino più grandi, diciamo quelle meno giovani, e che dicevano: un nappino, ma ce la facciamo, ci salviamo di quella là, non sapevo neanche cosa rispondere perché mi mettevano una veramente una tristezza, veramente, perché soffrire così per una maglia è veramente, guarda, è questo il bello del calcio. Perché i tifosi, io ho sempre detto, i tifosi sono l'unica cosa che rimane nel calcio. Loro amano veramente la maglia. Non quello che, come ho sempre detto, quello che arriva, si fa 3 mesi, bacia la maglia e poi se ne va via. Questo l'ho sempre detto io, perciò non è che sono uno che dico quello che penso, ho sempre detto. Perciò va amata di più la maglia, da parte anche di tutti, partendo dal capo, arrivando fino al magazziniere. La maglia va amata, non deve essere di passaggio. Io la penso così. Sì, il giocatore può essere di passaggio perché può fare un anno, 2 anni, però quell'anno o quei 2 anni devono essere vissuti intensamente. Per me devono condividere le gioie, le delusioni anche col tifoso. Invece adesso c'è troppo distaccamento tra tifoso e giocatore. Questo è quello che penso io.
Sì, sì, no, è vero, ma basta vedere anche come viene gestita oggi l'informazione del calcio. Marco, tu quando giocavi nella... Io mi ricordo che quando ho cominciato, caro Francesco, a fare il giornalista, e si parla proprio del 1990, io allora lavoravo per, mi sembra, La Città o il Corriere di Firenze, e c'era la possibilità di andare, a quell'epoca la Fiorentina faceva la finale di Coppa UEFA contro la Juventus, e vi allenavate a San Marcellino. E io mi ricordo che insomma si poteva arrivare ai giocatori e dire: oh, ciao, come stai, come va l'allenamento, come è finita, se avevi un dolorino si poteva parlare. Oggi il distacco è importante, anche, cioè c'è un distacco ovviamente anche tra i tifosi e i giocatori, perché è molto difficile che adesso ci sia più contatto, ma conseguentemente c'è anche un distacco importante fra chi porta la voce del giocatore al tifoso, che è il giornalista, perché ormai è cambiato tutto il mondo. Cioè oggi vedere un giocatore arriva alla sua macchina e un giornalista gli apre la portiera: oh Marco, si fa come va, è impossibile.
No, ma è bellissimo, anche finita la partita, quando uscivi proprio dallo stadio, fuori proprio dallo stadio, c'era lì il giornalista con il taccuino che ti Marco mi dici 2 battute, ma quello era bello,
anche e si creava un rapporto,
ma anche per me era bello condividere poi o sia la sconfitta o la vittoria subito dopo. E se tu pensi, adesso mi è venuto in mente questo aneddoto, io ho ripreso anche un'immagine dalla Rai, che quando giocavamo, abbiamo giocato in Coppa Italia contro il Napoli, a Perugia, e noi facevamo il riscaldamento lì nel parcheggio, dove c'erano le macchine attaccate a noi, facevamo il riscaldamento lì, e c'erano i tifosi e c'erano anche i giornalisti che stavano lì che guardavano il riscaldamento. Per dirti com'era prima, adesso è cambiato tutto, va bene, i tempi passano, però per me questo affetto deve ritornare, questo contatto più che altro.
Sì.
Marco, ho una curiosità a proposito del lavoro e come si può lavorare con i ragazzi in Italia, perché parto da quella che è stata la tua esperienza, penso al Savona, quando hai raggiunto le finali nazionali, hai vinto il campionato Berretti con Livorno, e quindi ci sono dei risultati che parlano e hanno parlato per te e per questi ragazzi. Però la mia domanda è: ma il risultato nel lavoro che si deve fare all'interno di una società, all'interno di un settore giovanile, deve essere quello a cui si deve guardare maggiormente? Perché la sensazione è che anche nei settori giovanili si stia andando troppo verso l'ossessione del risultato, inteso come vittoria del trofeo, vittoria della coppa, vittoria di quello, di quell'altro, più che intendere il trofeo come la valorizzazione poi del singolo giocatore, cioè avere di quella rosa, della Berretti, della Primavera, degli allievi, quel che è, due, tre che poi magari due anni dopo vanno in prima squadra, che non è detto passi poi da vincere il campionato.
No, ma adesso ritorniamo al discorso sempre del Livorno. Io sono stato mandato via perché sul giornale c'era scritto proprio l'articolo del direttore sportivo Facci, pensava più al risultato che alla crescita dei giovani. Però io dentro di me mi sono sempre fatto questa domanda, dicevo va bene, ma io ho vinto uno scudetto con Livorno, ma io l'ho vinto non perché io sono un mago Merlino, l'ho vinto perché sono stato bravo insieme al mio staff, insieme al mio gruppo, far crescere in quell'anno i ragazzi, perché io senza la crescita dei ragazzi come facevo a vincere uno scudetto? È un controsenso, come fai a vincere uno scudetto se non i ragazzi non crescono? E poi ti posso dire che Canessa, Pallecchi ha fatto l'esordio in Serie B anche quest'anno, Canessa ha fatto l'esordio in Serie B l'anno scorso, e Santini, che era con me, adesso sta giocando negli Emirati Arabi in Serie B. Perciò tre giocatori sono saliti di categoria, perciò quello lì è un lavoro, è stato fatto un lavoro importante, e in più è venuto anche l'obiettivo bellissimo, perché poi dice lo scudetto è stata una cosa fantastica. Però per me nei settori giovanili sì, il risultato è importante per me, perché devi far capire ai ragazzi che i sacrifici che fanno, gli allenamenti, stare lì, andare a scuola, perché poi tanti vanno anche a scuola, escono, devono fare i compiti, devono fare l'allenamento, l'impegno massimo dei loro sacrifici, poi se viene anche il risultato penso sia una cosa bellissima, capito? Perciò nei settori giovanili devono lavorare più sul, come ti posso dire, adesso sui giocatori, i giocatori che meritano, sui giocatori che hanno le qualità. Perché in una squadra, anche se sei nel Milan e a Juventus e una cosa, ci sono sette giocatori di grande qualità e ci sono altri giocatori che sono tutti medio livello.
Marco, Sì, no, hai ragione, io condivido con te, perché questa deve essere la filosofia giusta, che tra l'altro poi, insomma, voglio dire, è una filosofia che oggi, per esempio, incarna l'Atalanta, anche se l'Atalanta lo fa principalmente con gli stranieri, perché dobbiamo riconoscere che, insomma, non ci sono solo giovani italiani nell'Atalanta, ma ci sono anche dei giovani stranieri, che loro, come fa anche l'Udinese, insomma, oggi
sugli italiani mi sembra lo faccia molto più il Sassuolo,
sì,
ad esempio,
sugli italiani sono d'accordo, sì, esatto.
Vabbè, anche
sì.
L'Atalanta, sì. L'Atalanta anche una tirata di fuori parecchi,
Sì, però ultimamente anche il Sassuolo sta facendo un buon lavoro, ha ragione, sì, penso anch'io. A proposito dell'Atalanta, ti volevo chiedere, visto che ormai siamo in area Champions League, insomma si comincia, no, con le partite di venerdì e sabato della Juve e del Napoli, però ti volevo portare sull'Atalanta col Paris Saint-Germain, perché insomma, Marco, tu hai giocato a Bergamo e credo che hai giocato 20 anni fa in un'Atalanta totalmente diversa, e dopo 20 anni questa Atalanta insomma fa il record di punti in Serie A, terza in classifica per il secondo anno consecutivo, o no, l'anno scorso era quarta, non mi ricordo, comunque insomma, ha fatto due Champions League consecutive, e quindi ti chiedo, oggi l'Atalanta ha possibilità di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain?
Sì, assolutamente, anche perché il Paris Saint-Germain sono 5 mesi che non gioca, ha fatto soltanto la finale di Coppa di Francia, se non vado errato, poi ha fatto soltanto amichevoli. Dice, l'Atalanta c'ha già l'adrenalina della partita, della competizione.
Quanto inciderà poi l'assenza di uno come Ilicic per questa squadra, a tuo avviso?
Ma con le qualità che ha lui, poi soprattutto in campo europeo, che ha dimostrato, è un giocatore molto importante, però l'Atalanta ha fatto vedere grandi cose anche senza di lui, perciò io penso che possa assorbire questa mancanza. Io posso dire anche che per me può riuscire a mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain, e visto che è una partita secca può pure passare il passaggio, può passare
il turno, alle semifinali.
Ai semifinali.
Marco, per la tua esperienza, un allenatore che si sfoga ripetutamente come ha fatto Conte contro la sua società, ultima ma non per questo più importante delle altre, quella che insomma è arrivata in un momento anche particolare della stagione, cioè appena finita l'ultima di campionato in attesa dell'Europa League. Intanto ti chiedo se ti è mai capitato di avere un allenatore che a un certo punto prende, nonostante dei risultati che comunque agli occhi di tutti sono positivi, e inizia a mandare frecciate così pesante alla società. E poi un tuo pensiero sulle frasi in sé di Conte.
Ma su una frase sono d'accordo con Conte, che è quella che tutti salgono sul carro poi quando c'è risultato e quando c'è, quello sì, quello ha perfettamente ragione. Però Conte lo conosciamo tutti. Conte è uno così bello pimpante, uno che dice quello che pensa, e da una parte mi piace anche a me, però non l'ho mai passata una situazione del genere. No, sinceramente non ho mai avuto un allenatore che abbia fatto queste dichiarazioni poi alla fine sparate sulla società e su tutto il resto. Non posso dirti assolutamente anche un mio giudizio, perché poi dopo non l'ho seguito benissimo tutta la situazione di Conte, però da una parte sono un po' d'accordo con lui, perché poi è un allenatore che viene punzecchiato sempre molto lui, lui da parte dei media è uno che quando c'è da colpirlo lo colpiscono subito, perciò per me è stato uno sfogo che ha avuto lui, conoscendo anche il suo carattere. Però devo dire poi che non è facile avere la pressione dei media, della società, stai centrando un obiettivo, ti stai giocando un obiettivo come quello dello scudetto, che poi vai a vedere è arrivato a un punto dalla Juventus, anche se poi la Juventus l'ultima partita per me erano anche in vacanza, perché stanno pensando alla Champions League, al Lione stanno pensando.
Però a proposito della Juve ti volevo dire questo, proprio sinceramente, tu lo confermeresti Sarri l'anno prossimo?
Ma guarda, a me Sarri, te l'ho sempre detto, Sarri a me piace tantissimo, perché è uno che viene dalla gavetta e tutto quello che ha fatto se lo merita assolutamente. Il Napoli giocava alla grande, però adesso non voglio fare il fenomeno, perché non sto allenando Ronaldo o Dybala, niente.
Vorrei fare una battuta, potrei fare una battuta neanche Sarri, perché Ronaldo fa quello che vuole.
È questo quello che dico io, che Sarri si è snaturato per allenare la Juventus. No, per me, come posso dire, poi ho sentito anche delle dichiarazioni, sono state che ha chiamato, quando hanno giocato contro la Lazio, se lo va errato, dovevano giocare col tridente, invece poi ha cambiato. Da una parte non mi è piaciuto, nel senso che non ha tirato fuori il suo carattere e non ha imposto quello che è la sua idea di gioco soprattutto, come ha fatto col Napoli. Io lo preferivo sicuramente al 1000 per 1000 a Napoli, anche se non ha vinto niente con Napoli.
Marco, ti ringraziamo e insomma continueremo a seguirti.
Tienici informato.
Che sia la Cina, che sia l'Italia, a qualunque latitudine.
Io vi ripeto sempre, io quando parlo con voi poi mi lascio andare di qua di là, ma in Italia è pericoloso. Ti dico che trovatemi anche un posticino lì da voi in radio, perché se qualsiasi cosa succede non vado in Cina, rimango qui fermo, vengo a fare
Si cerca un ragazzo giovane che ci dia una mano a fare le trasmissioni tutti i giorni. Penso che il tuo profilo sia perfetto, insomma, voglio dire. Giovane sei, voglio dire, la parlantina non ti manca. Magari sai cosa, le domande piccanti le fai, diciamo così, e ficcanti
anche le risposte ficcanti,
esatto,
quindi meglio di così,
meglio così.
Può anche farsi le domande e darsi le risposte,
esatto,
da sole. Noi andiamo via,
assolutamente. Noi ti aspettiamo, quando passi da Firenze, Marco, a parte le battute, se mai dovessi passare un giorno da Firenze, sappi che noi siamo murati qui dentro in questa radio dalle 17 alle 20. Mi scrivi un messaggino, ti veniamo a prendere al casello e ti portiamo qua e facciamo una bella chiacchierata in studio.
Volentieri, dai.
Ciao Marchino, un abbraccio.
Grazie mille, un bacione a tutti.
Ciao Marco, ciao.